Diamo il bentornato a Victor. Buongiorno Victor, grazie come sempre per essere con noi. Come stai?
Bene, buongiorno, grazie a voi.
Allora, Victor, martedì scorso insieme a un compagno di Sassari abbiamo raccontato un po', ascoltatori e ascoltatrici, questa vicenda che insomma l'opinione pubblica italiana ha recepito in maniera abbastanza curiosa, perché ecco, non ci si aspettava che potesse succedere al povero Puigdemont quello che è successo una decina di giorni fa, ovvero si è invitato a partecipare a una serie di iniziative istituzionali in quella della Sardegna, è arrivato e ha rischiato di essere estradato nello Stato spagnolo per via delle note vicende. Poi abbiamo raccontato un po' quello che è successo, delle mobilitazioni, il tribunale gli ha dato la possibilità di tornare in Belgio. Ieri c'è stata l'udienza finale, diciamo, di questa vicenda a cui lui ha partecipato, udienza che si è chiusa con la chiusura del caso e quindi insomma una vittoria per lui. Ecco, visto che appunto la storia sembrerebbe essersi chiusa e vista anche un po' la difficoltà per chi non segue queste questioni proprio quotidianamente, ti chiederei anzitutto un po' di farci un resoconto, un rapido riassunto di quello che è avvenuto in questi 10 giorni dentro e fuori dalla Sardegna, e poi magari cerchiamo di capire anche perché è avvenuto e che conseguenze potrebbe avere nel futuro.
Allora, cercando di essere sintetici fino a un certo punto, quello che è successo è stato l'arresto di Puigdemont, quindi di leader politico del referendum dell'1 ottobre del 2017, che comunque sono 4 anni fa, sembra un'eternità, in realtà è passato poco tempo, il leader che aveva organizzato, spinto dalla volontà popolare un referendum per l'indipendenza della Catalogna, che dopo la l'ondata repressiva da parte dei giudici spagnoli aveva deciso di andare in esilio in Belgio per le questioni istituzionali, quindi essenzialmente per un incontro sulla cultura catalana ad Alghero. Si era presentato in Sardegna, la polizia italiana l'aveva fermato e portato a disposizione del giudice che, vedendo oltretutto la sua condizione di europarlamentare e vedendo il fatto che comunque non stava facendo nulla di male, anche perché comunque è ancora sotto processo per un reato di ribellione che non esiste in nessun altro codice penale a livello europeo, in cui oltretutto la giustizia europea sta cercando di decidere se ha o no l'immunità, essendo europarlamentare, ha deciso di lasciarle in libertà e oggi si è allineata alla stessa decisione dei giudici del Belgio, che hanno considerato essenzialmente che non si può estraditare fino a quando la giustizia europea non decide se quello che sta facendo è un reato considerato valido in tutta l'Unione Europea, questa ribellione con violenza, senza la violenza, o se avrà o no un'immunità, perché è una questione così complessa che addirittura nel paradosso non ha l'immunità perché avevano deciso che non avevano mandati di cattura, e la giustizia in realtà spagnola considera che è ancora dei mandati di cattura internazionali in corso, quindi può richiedere alle altre polizie dell'Unione Europea di arrestarlo e nel caso disporre la giustizia, perché la giustizia decide se estradarlo o meno. Quindi in pratica la situazione sinteticamente è: Puigdemont è libero, può circolare liberamente per quasi tutti i paesi dell'Europa, o almeno per quelli che ha già visto, quindi può circolare tranquillamente in Italia, in Francia, in Belgio, in Germania e quindi in buona parte dell'Europa. Non può però tornare in Spagna perché qui verrebbe arrestato e portato in tribunale per questo reato di sedizione e ribellione, in funzione di quello che deciderebbe poi il pubblico ministero. La cosa mostra essenzialmente che ci sono, diciamo, due visioni di una giustizia a livello europeo e a livello spagnolo. A livello spagnolo quello che ha fatto è un reato di altissima gravità, che è cercare di sovvertire l'ordine dello Stato tramite un referendum. Per la parte invece dell'Unione Europea e di molti paesi dell'Unione Europea, no, essenzialmente non c'è stata nessuna elevazione popolare con le armi, utilizzo di violenza, e non, non c'è un corrispettivo di questi delitti negli altri paesi europei, quindi si vedono queste differenze a livello di stati nazione dentro l'Unione Europea. Quindi più o meno questo là è quello che sta succedendo. Ora, chiaro, a livello politico dello Stato spagnolo poco cambia, perché manteniamo una situazione di politica abbastanza stabile, però sempre di più le opinioni che si hanno, almeno qui della giustizia spagnola, è che sia sempre più una farsa, perché sta cercando continuamente qualunque possibilità per cercare di portare e punire una persona che essenzialmente ha organizzato un referendum e che da quasi tutta la giustizia europea viene considerata come un europarlamentare con una serie di opinioni e che non ha fatto nulla di male, essenzialmente non ha almeno nessun delitto.
Senti, da questo, proprio in questa ottica, da quello che poi sono appunto quello che gira a Barcellona, diciamo, quello che è successo ad Alghero, a Sassari, ha una paternità, si potrebbe avere una paternità in qualche modo, oppure è semplicemente un atto dovuto che un giudice sardo ha voluto portare avanti? Ti chiedo questo perché una volta che è arrivata la notizia, diciamo, noi siamo rimasti anche abbastanza stupiti dal fatto che nel giro di poche ore siano giunte tutta una serie di prese di posizione da parte di organi politici e amministrativi ufficiali italiani e anche piuttosto moderati, insomma, dal sottosegretario Gabrielli, per capirci, fino a diversi parlamentari che fanno parte della maggioranza di governo, molti amministratori locali sardi che hanno nei fatti preso posizione contro la decisione di fermare Puigdemont. E allora, diciamo, viene spontaneo chiedersi se appunto sia stata fatta qualche forma di pressione per portare avanti questo tentativo di arresto oppure no.
Allora, secondo un articolo che è stato pubblicato dal Confidenziale un paio di settimane fa, proprio il giorno dopo l'arresto, c'è stato un tentativo di collaborazione tra le differenti polizie, quindi in parte anche diciamo la polizia italiana e la polizia anche dello Stato spagnolo, per la questione dell'arresto in sé, quindi con la volontà da parte dei giudici, soprattutto di Arena, di portare a giudizio a Puigdemont. C'è stata una prima informazione che arriva dal servizio del fatto che Puigdemont stava arrivando in Italia, e da lì la richiesta quindi di arrestarlo. Quindi c'è una volontà, però non c'è, diciamo, una strategia complessa che possa risolvere la questione, no? Cioè, più che altro c'è stato probabilmente il tentativo da parte della comunicazione con la polizia e con i servizi del fatto che c'era Puigdemont in Italia, la volontà di fare un tentativo, proviamoci, hanno detto. Non è andata bene in Francia, non è andata bene in Germania, non è andata bene in Belgio, magari di caso in Italia ce lo spediscono, ci proviamo. Questa più o meno è l'intenzione che si vede da questi continui tentativi che non demordono. Cioè, anche lì la questione di fondo è che il GIP, l'Arena, il giudice di istruzione continua a cercare di portare gli esiliati in terra spagnola per processarli. Stavo scappando, ingiustiziarli, però
proviamo
nel suo caso. Questa è l'intenzione. Il problema è che vede che gli strumenti legislativi attualmente in corso non glielo permettono, quindi resta semplicemente il tentativo, nella speranza che prima o poi qualcuno, qualche paese, decida che va bene, lo possono spedire, anche nella scarsa conoscenza dei differenti sistemi della giustizia dei differenti paesi europei, perché il problema è che comunque che se ne dica, lo Stato spagnolo ha sia una divisione dei poteri, ma ha dei fortissimi legami politici tra partiti politici e tra parlamentari dell'esecutivo. Attualmente il Consiglio, diciamo l'equivalente, più o meno equivalente, del Consiglio della Magistratura dello Stato spagnolo è bloccato perché non c'è un accordo tra il PSOE e il Partito Popolare, quindi già di per sé c'è un legame tra i politici del legislativo con la giustizia, quindi indipendenza di potere fino a che punto, e poi tutti i legami personali tra favoritismi e vecchi casati che comunque sono di eredità franchista, quindi non è proprio una separazione dei poteri totalmente completa, assolutamente. Con queste letture strettamente spagnole, cercare di riapplicarle negli altri paesi, si vedono questi errori continui da parte del giudice di Arena, che pensa che più o meno tutti funzionano come funzionano qui. Quindi probabilmente se la polizia di là vede un indipendentista, e visto che gli indipendentisti in Italia neanche hanno una bella vista, sicuramente ci faranno un favore, ce lo spediranno. Quindi non è una stratagemma complesso, è un tentativo goffo di risolvere in maniera definitiva questa questione, almeno secondo la mia intenzione, con la classica mazzata finale, giustizia per Puigdemont, carcere e via dicendo, e almeno così togliersi questo sasso dalla scarpa, anche perché quello che sta passando è che pian piano, anche se anche se sta prendendo posizione, che dal mio punto di vista, vedendola qui, è relativa, perché è chiaro che sei contro l'arresto di Puigdemont, però non c'è nessun movimento internazionale che dice forse è il caso che si faccia un referendum per una volta e così almeno la piantate di rompere le scatole, questa cosa qui, no? Cioè non c'è nessun movimento no. su questa questione in maniera ampia. Almeno ci sono queste piccole prese di posizione, però comunque non c'è molto di più, quindi si lascia da parte perché è una cosa strettamente nazionale, con anche delle questioni un pochino più complesse su cosa succederà allora nell'Europa nel momento in cui si forma una indipendenza di uno Stato a livello economico, politico e quant'altro. Quindi io credo che prossimamente, magari quando Puigdemont deciderà di andare in un altro paese dell'Unione Europea, e magari sarà richiesta da parte di Arena di arrestarlo di nuovo, vedremo. Cioè, io mi immagino che la cosa continuerà fino a quando finiranno gli stati membri, fino a quando il Tribunale Europeo non decida di posizionarsi in qualche modo, allora magari si potrà iniziare un discorso un po' differente. Però la questione è che questo tour di Puigdemont per tutti i sistemi giudiziari, dal mio punto di vista, continuerà fino a quando ci sarà il processo in corso, almeno il processo di istruzione, fino a quando ci sarà la sua situazione di esiliato.
Senti Victor, questi tentativi, diciamo, sono portati avanti in maniera più o meno indipendente dalla magistratura spagnola, oppure vedono il governo come protagonista diretto? Questo anche in considerazione del fatto che tu giustamente ricordavi la possibilità o meno di tenere un referendum, che va sempre ricordato è sia un referendum sull'indipendenza, sarebbe un referendum sull'indipendenza della Catalogna, ma sarebbe anche un referendum sulla Repubblica e la monarchia, e quindi ha una doppia valenza nei confronti, avrebbe una doppia valenza nei confronti di Madrid, no?
Chiaro. No, allora, diciamo, chiaramente tutte queste istanze vengono fuori essenzialmente dal GIP di Arena, quindi dalla magistratura, con la sua lettura della risoluzione del conflitto catalano. A livello politico stiamo vedendo che tutti questi tentativi di dialogo da parte di Sanchez, qui sono stati, diciamo, fortemente venduti da pseudosinistre che vivono qui a Barcellona, dicendo sicuramente ora troveranno degli accordi. In realtà la questione di base, che è fare un referendum democratico, quindi questa cosa che neanche direi che è di sinistra, che è proprio una cosa democratica molto più ampia, non è neanche presa in considerazione. Perché? Perché mettere in questione non la Costituzione di per sé, però la forma stessa dello Stato, è una cosa che non si può fare. Il Partito Socialista Obrero Spagnolo, il PSOE, è chiaramente monarchico, quindi non ha intenzione di mettere in dubbio la base dello Stato, che è la monarchia borbonica, quindi non ha assolutamente nessun interesse a formare una repubblica, ancor meno, e non ha neanche intenzione a fare un referendum per vedere cosa vuole fare la Catalogna, ma neanche a livello consultivo, non dico vincolante. Cioè, la questione proprio di poter far votare tramite un referendum la popolazione è una cosa che non entra in nessun ambito della sinistra, probabilmente neanche nella sinistra, diciamo, un pochettino più tra milioni di virgolette estrema, similmente rappresentata da Podemos. Perché comunque le parole di Arcola sono abbastanza chiare, che è una persona importante dentro l'area di riferimento dei comuni, però comunque, cioè, sono cose che non interessano la popolazione. Quindi questa istanza di base da un ampio settore della popolazione catalana, che vorrebbe semplicemente votare, non viene considerata da nessuna forma dal governo, dalla sinistra, dallo Stato spagnolo, ma perché in realtà, e questa è la cosa più importante che da spiegare, il sistema politico a livello di corti generali dello Stato spagnolo è stato così costruito perché tutte le istanze nazionali non possano a portarsi in avanti. Quindi praticamente dovremmo trovarci gli indipendentisti catalani che si moltiplicano per 20 e fanno una sorta di diaspora in tutto il territorio spagnolo per arrivare a avere la maggioranza in tutto lo Stato e quindi poter fare un referendum, no? perché a livello numerico, per come vengono divisi i seggi, non ci sarà mai una serie di alleanze, una serie di rappresentanti a favore dell'indipendenza o di un referendum in tutta la corte dello Stato spagnolo, perché si chiederanno comunque 2/3 delle corti, quindi praticamente tanto la sinistra come la destra dovrebbe essere a favore, ma nessuno di questi è a favore, quindi è un vecchio è il sistema della transizione alla democrazia post-franchista, quindi impossibile. Quindi non c'è un modo per risolvere questa questione se non tramite una serie di forzature. C'è stato un primo tentativo nel 2017 che è finito come è finito, e ora non c'è una strategia se si deve fare un tentativo tramite una pressione europea per poter fare un referendum o meno. Però comunque i partiti di sinistra non sono interessati a livello nazionale, restano essenzialmente i vari indipendenti, anche perché la cosa poi porterebbe un effetto domino importante: una volta fatta l'indipendenza della Catalogna, o almeno votato per l'indipendenza della Catalogna, molti altri territori richiederebbero fare la stessa cosa, quindi probabilmente i Paesi Baschi, probabilmente anche la Galizia, anche sicuramente degli equilibri differenti, o probabilmente anche altri paesi come Andalusia, dove hanno comunque un movimento andalusista che pian piano si sta strutturando. È una cosa che non interessa soprattutto a Madrid, non interessa soprattutto al centro dello Stato spagnolo, quindi così è.
Va bene, Victor, ti ringraziamo moltissimo, ci sentiamo allora alla prossima trasferta internazionale, a questo punto mi sembra di capire.
Sì, io non so, credo che sarebbe interessante fare tipo una, qui viene chiamata una porra, cioè scegliere quale sarà il prossimo paese che vedrà Puigdemont e dove verrà arrestato, perché qualcuno potrebbe vincere due soldi, ecco, una cosa così.
Va bene, insomma, valuteremo e poi vedremo chi avrà vinto, insomma, mi pare che la falsa riga sia questa. Va bene, nel frattempo ti ringraziamo moltissimo, come al solito, ti salutiamo, buon lavoro e a presto allora.
Grazie a te.